Wikiradio. La nascita della storia dell'infanzia raccontata da Bruno Maida.
Il 18 maggio 1960 viene pubblicato L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime di Philippe Ariès, che segna la nascita della storia dell'infanzia. Un libro importante tradotto in Italia nel 1968 con il titolo Padri e figli nell'Europa medievale e moderna. Può sembrare strano che per registrare l'esistenza di una vera e propria disciplina o perlomeno una specifica attenzione nei confronti della storia dell'infanzia si debba attendere così tanto nel corso del Novecento, tanto più in un secolo che è iniziato con l'espressione il secolo dei fanciulli della scrittrice svedese Ellen Key. E in effetti, a guardare retrospettivamente, sono molte le ragioni per cui si può essere d'accordo con la scrittrice svedese. L'infanzia nel corso del Novecento diventa infatti protagonista ed è uno degli aspetti più straordinari del secolo, non solo perché quella fase della vita assume una sua reale autonomia sociale, ma anche perché di conseguenza i bambini diventano oggetto, spesso centrale, spesso strategico, dei progetti politici, sociali ed economici che gli stati e i regimi mettono in atto per costruire la propria legittimità e il proprio consenso.
Visita la colonia permanente 3 gennaio, che ospita 1000 figli di lavoratori. Giovani, voi siete l'aurora della vita, voi siete la speranza della patria, voi siete soprattutto l'esercito di domani, ha detto il Duce, per il quale ogni giorno si innalza a Dio la preghiera riconoscente di queste anime pure, che nella fausta occasione della visita del segretario del partito alla bellissima colonia, vediamo adunate con le loro insegnanti, dinanzi allo splendido edificio realizzato da Torino fascista. Seguiamo le disciplinate schiere di allievi su per le scale, per giungere, attraversando ampi corridoi luminosi, alle aule, dove con chiaro metodo didattico vengono impartite le lezioni, attentamente e intelligentemente seguite dai piccoli allievi.
In questo la scienza ha avuto un ruolo determinante. Ne ha accresciuto, sia chiaro, in Occidente in particolare, le possibilità di vita. L'esperienza della morte è diventata sempre più minoritaria e in questo modo è stata modificata la struttura familiare e le relazioni al suo interno. La stessa salute del bambino è diventata oggetto specifico della medicina ed è nata la pediatria, che si è trasformata in breve tempo in una branca autonoma. E altri due fenomeni così importanti per l'infanzia hanno conosciuto profonde trasformazioni. Una è la scolarizzazione, che è diventato un fenomeno di massa, un fatto normale, diffuso, di nuovo, soprattutto in Occidente. Dall'altra, pur all'interno di forti resistenze da parte degli stati, che hanno utilizzato a lungo la manodopera infantile, i bambini sempre di più sono stati coperti da una rete di protezione contro la povertà e contro l'ingresso troppo precoce nel mondo del lavoro.
C'è qualcuno di voi che lavora?
Sì.
Tu? Come ti chiami?
Patrizia.
Come?
Patrizia.
Tu che lingua parli?
Napoletano.
No, questo non parli in dialetto.
Sì. Ma quanti anni hai?
No,
fammi
vedere
i tuoi.
10.
Che lavoro fai?
Rettatrice.
Non ho capito.
Rettatrice.
La?
Rettatrice.
Filettatrice. Dove?
Sono in un rione.
In una fabbrica?
Sì.
Di che cosa?
Di scarpe.
Il bambino dunque diventa un protagonista nella storia novecentesca, fino a diventare persino l'icona, il simbolo di due grandi fenomeni che l'hanno attraversato. Uno sono le guerre, non solo le guerre mondiali, tutte le guerre di cui l'infanzia, nel suo destino tragico di distruzione, diventa simbolo. E dall'altra i consumi, che sono una delle caratteristiche specifiche del secondo novecento in Occidente. Eppure fatica a diventare oggetto di storia. Non è riconosciuto come un attore dei processi storici, una sorta di problema importante da analizzare, una risorsa conoscitiva da studiare. Rimane invece sullo sfondo, una sorta di elemento naturale, un dato di fatto, anziché un nodo problematico, interpretativo. Certo, non è Philippe Ariès il primo a parlarne, ma è sicuramente il primo a riconoscerne l'importanza storiografica. Ariès ha 30 anni quando finisce la Seconda Guerra Mondiale. È un archivista, giornalista, un intellettuale molto attivo nel dibattito culturale della Francia del dopoguerra. ma non è uno storico di professione. Tuttavia è stimato da molti studiosi che ne apprezzano le capacità di analisi dei temi della storia sociale. Quella storia sociale a cui Ariessa si è avvicinato, come molti, attraverso una grande e importante rivista appunto nata negli anni 30, Le Annales, fondate da Lucien Febvre e Marc Bloch. E all'interno di questa attenzione verso i temi sociali, Ariessa lancia una sfida. È la sfida dell'infanzia, un'idea nuova che scombina le credenze, le rappresentazioni sociali esistenti. E che pure è diventata sempre più tema di riflessione. Lo è diventata per gli psicologi, pensiamo a Piaget. Lo è diventata per gli psicanalisti, pensiamo a Freud, sia il padre che la figlia, ma anche Melanie Klein. Lo è diventata per gli antropologi culturali, pensiamo a Margaret Mead. Un'infanzia osservata, dettagliata, interpretata, che gli storici sembrano però mettere al margine del loro territorio di ricerca, almeno fino a quando nel 1960 esce il libro di Ariessa. Padre e figli nell'Europa medievale moderna, da adesso utilizziamo il titolo italiano, appare in una collana che Ariessa dirige da Plon. Ha iniziato a raccogliere questa documentazione negli anni 50 e le sue ricerche approfondiscono in realtà un tema che ha già affrontato in un'opera importante del 1948, L'histoire des populations françaises et de leur attitude devant la vie, nel quale, oltre ai vari temi di tipo demografico, affronta i cambiamenti avvenuti nei modelli familiari e avanza un'ipotesi. L'ipotesi cioè che la famiglia dell'antico regime non abbia conosciuto e manifestato, nei confronti dell'infanzia, un sentimento così esclusivo come quello poi manifestato dalla famiglia moderna. D'altra parte, Ariessa è uno storico della famiglia prima ancora che uno storico dell'infanzia. Anzi, lo rimane tutta la vita, come dimostrano le sue opere successive, in particolare quella probabilmente più nota, La storia della vita privata, che è soprattutto appunto una storia della famiglia. E questa tesi Ariessa la sviluppa negli anni successivi, non solo scrivendo a partire dal 1956 i primi capitoli di quel libro, ma anche in una serie di pubblicazioni, di articoli, di interventi, dove progressivamente emerge come uno dei nuclei tematici il tema della scuola. E lo stesso Ariessa ad aver raccontato come è nato questo libro, riflesso innanzitutto di un'evoluzione del suo pensiero, della necessità di tentare di spiegare i fenomeni, i loro cambiamenti, non solo attraverso le cause politiche e sociopolitiche, per quanto importanti, ma intrecciandole ad altre spiegazioni, ad altre forze che appartengono alla storia della cultura, alla storia delle mentalità. Questa riflessione nasce ancora negli anni di guerra, durante l'occupazione tedesca, quando di fronte alla sconfitta francese ci si interroga sulle ragioni di quella sconfitta e una di quelle che viene avanzata è che sia la demografia in declino. Ho voluto osservare più da vicino, sono parole di Ariessa. Ho scoperto che le statistiche demografiche erano un linguaggio segreto che bisognava decifrare. Gli uomini vi svelavano quello che nascondevano sulla vita e la morte. Emergeva così un mondo in movimento. La famiglia, l'atteggiamento di fronte al bambino, l'atto sessuale stesso mi sono sembrati parametri di tale cambiamento. D'altra parte, Ariessa ha guardato all'interno della demografia, che non è che escludesse l'infanzia, ma la guardava solo attraverso i tassi di natalità, i tassi di mortalità, la distribuzione geografica, la frequenza scolare. Nasce così appunto quell'histoire des populations françaises, in cui all'interno un capitolo è dedicato al bambino nella famiglia, e nel quale Ariessa scrive che esistevano due tipi di famiglia, prima del bambino e dopo il bambino. È un'intuizione che a quel punto decide di approfondire attraverso la storia del costume, attraverso le immagini, le rappresentazioni del bambino nell'iconografia. Inizia così a guardare stampe medievali moderne, nei quali i bambini sono vestiti come gli adulti, hanno una specie di uniforme, e si convince che qualcosa di importante è accaduto in quella lunga fase tra Medioevo e Illuminismo. una lenta quanto progressiva definizione del bambino come una parte diversa dall'adulto. Un'identità che ad Aries appare immediatamente legata al posto che il bambino ha nella famiglia e al posto che la famiglia ha nella società. La ricerca di Aries non è composta però solo da documenti iconografici. Vi sono anche pagine di testi, fino a quel momento letti per altri interessi, pubblicazioni molto varie che parlano di scuola, di letteratura, di religione, diari di infanzia. È una grande raccolta di sguardi e di scoperte che Aries costruisce in un lungo tour tra musei, mostre, castelli, abbazie e cattedrali, archivi e biblioteche francesi. Un grande panorama di fonti, tutt'altro che ordinato e sistematico, ma indubbiamente di grande ricchezza e fascino. Plurale nei punti di vista, formato da quadri culturali che inizia ad abbozzare e propone. Il bambino dimenticato dalla storia diventa quindi una questione più generale e la ricerca sono le chiavi con cui indagare quella vita privata, l'intreccio tra il biologico e il mentale, l'analisi dell'età della vita. Perché, e Aries a ricordarlo in un'intervista, quando non ci si occupa di infanzia, in quegli anni, non ci si occupa neanche degli anziani, della loro storia. Ha un obiettivo, lo storico francese, dimostrare come si è sviluppata la nozione di infanzia e quali aspetti della modernità hanno contribuito alla sua scoperta in quanto fase distinta della vita. E per farlo bisogna cercare il bambino da tutte le parti, in tutte le fonti possibili. Cercare dunque l'enfant e potremmo dire la famiglia, perché nel vocabolo francese enfant è non adulto, ma allo stesso tempo anche figlio. Il quale, appunto, fra 400 e 700, si presenta sulla scena sociale come personaggio sempre più nuovo e distinto dall'adulto.
Vostra Maestà, guardate, questa è la città proibita. Guardate, qui è dove siamo adesso.
Posso tornare a casa oggi?
Oggi no, non ancora. E invece qui, guardate, questo è il padiglione della Suprema Armonia, dove Vostra Maestà è stata incoronata. Vostra Maestà, vi do la Torre della Pioggia e dei Fiori.
E io ti do il padiglione dei Dai.
Sì, sì.
Vostra Maestà, il vostro imperial bagno è pronto.
Non mi piace fare il bagno. Non mi piace fare il bagno. È vero che posso fare tutto quello che voglio?
Naturalmente, Vostra Maestà, tutto quello che volete. Voi siete il signore dei 10.000 anni.
Sono il figlio del cielo! Sono il figlio del cielo!
Sì, oh, sì.
Padre e figli nell'Europa medievale moderna si dipana dunque in un'analisi complessa in cui sono molti gli elementi che sono alla radice di questa scoperta dell'infanzia. Un primo elemento è il passaggio nella consapevolezza dell'età cronologica. Infatti a lungo, anche nel Medioevo e fino al XVIII secolo, è dominante l'idea che vi sia una relazione di continuità tra naturale e soprannaturale, tra simbolico e reale. Insomma, un'unica legge regola l'età della vita. Per esempio, individuando un legame tra età e astrologia, per esempio immaginando sette età come sette pianeti, oppure tra età e calendario, le 12 età come i 12 mesi, o ancora tra età e numeri, le 4 età come 4 elementi oppure come le 4 stagioni. Parallelamente a questo aspetto, si afferma però anche l'idea dell'età che sono connesse alle funzioni sociali. Il gioco ne segna una, la scuola un'altra, il lavoro un'altra ancora, la guerra e così via, tutti grandi fenomeni che attraversano la vita sociale e privata. Certo, oggi è normale per un bambino conoscere la sua età e la sua data di nascita, ma Aries ci ricorda che la maggioranza delle persone che vivono prima del XVIII secolo non lo sanno o non si preoccupano di saperlo. Insomma, una persona in quel tempo non è collocata in una determinata fase della vita in funzione della sua età, bensì per il suo aspetto, per le sue abitudini, appunto per la sua funzione sociale. Nel Medioevo e successivamente l'idea dell'infanzia e della giovinezza sono anche legate al fatto di considerare i bambini come piccoli adulti. E così vengono ritratti nell'iconografia, in scala minore ma uguale agli adulti. Ricordiamoci poi che fino al XVIII secolo l'adolescenza si confonde con l'infanzia. Nel latino dei collegi infatti si usa in modo indifferenziato puer e adolescens. E va anche tenuto presente che l'idea stessa di giovinezza si afferma solo con la Prima Guerra Mondiale, dove i combattenti, per lo più giovani appunto, si contrappongono alle vecchie generazioni. Oltre a questo aspetto, cioè l'aspetto dell'età, un altro elemento importante nell'analisi di Aries è il tasso di mortalità, che fino a quando è alto, nei secoli precedenti, colloca i genitori in una condizione particolare, cioè quella di non affezionarsi troppo ai figli, se non quando raggiungono una determinata età. Quando invece diventa più probabile e facile la loro sopravvivenza, i genitori allora li trattano con maggior interesse e affetto. E tutto questo ha anche una conseguenza ulteriore, e cioè quella di costruire progressivamente una cultura dell'infanzia, un linguaggio legato all'infanzia, dei modi di vestire, insomma la nascita di una moda infantile, i giochi, le feste, oppure le stesse favole e gli stessi racconti, quegli elementi che in realtà appartenevano a tutti, a bambini e adulti, e che progressivamente invece diventano un patrimonio dell'infanzia.
Prima di fare la comunione, ascolterò attentamente il prete durante la messa. Dirò a Dio che mi pento se ho tradito il mio amore per lui, facendo qualcosa contro la sua volontà. Non toccherò né cibo né bevande per un'ora. Un'ora non è molto, ma è il tempo necessario perché io mi prepari bene all'arrivo del Figlio di Dio. Prima di fare la comunione, ascolterò attentamente il prete durante la messa. Dirò a Dio che voglio crescere come Gesù e voglio unirmi a Lui nella comunione.
Molto brava, molto brava. Grazie, Colina. Grazie. Come vedete, la Chiesa, quella che chiamiamo Madre Chiesa, ha deciso che quando un bambino raggiunge l'età di 7 anni, l'età della ragione, i suoi genitori devono prepararlo alla prima comunione. Devono insegnargli tutto sull'amore che ci unisce a Dio e il bambino deve sapere...
Accanto all'età e alla morte nell'infanzia, Aries analizza anche la sessualità, indifferente in quei secoli. E poi lentamente, tra XVI e XVII secolo, sostituita da un'idea di infanzia innocente e pura, quindi in pericolo rispetto alla corruzione e alle influenze morali negative. L'affermarsi stesso dell'idea dell'innocenza infantile indica che non è più considerabile quindi come un'età di transizione, bensì come un'età in sé, caratterizzata in qualche modo quindi dall'innocenza, dalle debolezze, riflesso a sua volta della purezza divina. Ed ecco che quindi uno degli aspetti simbolici evidenti che coglie lo storico francese è proprio la cerimonia della comunione, la manifestazione più visibile di un sentimento dell'infanzia, perché celebra un tempo i due aspetti contraddittori di un'infanzia come innocenza e come infanzia capace di penetrare i valori dei misteri sacri. Vi sono poi altri due aspetti fondamentali. Uno è la scuola. O meglio il sistema educativo moderno, che non è un caso sia legato all'idea dell'innocenza infantile, perché al centro di quel sistema educativo vi sono i sacerdoti, i preti, preoccupati della salvezza morale degli allievi. Un sistema educativo che controlla le abitudini sessuali degli studenti e si preoccupa di garantirne appunto la salute morale. La scuola è un tema importante per Aries, che non a caso, quando ne parla nel suo libro, chiede innanzitutto ai suoi lettori di interrogarsi intorno a quegli aspetti che oggi a noi appaiono normali, ma che non lo erano nel passato. Per esempio il fatto che i bambini inizino presto la scuola con compagni della stessa età, o che ogni anno avanzino nella carriera scolastica. Prima del 500, in verità, si registra la mancanza di gradualità nell'insegnamento, la simultaneità dei diversi corsi, la presenza di tutte le età in modo sostanzialmente indistinto. E questo è perché al centro c'è l'insegnamento, non il bambino. Perché al centro c'è l'idea di una scuola come luogo attraverso il quale si entra nel mondo degli adulti. Ed è un processo che Aries racconta alla Foucault, potremmo dire, mettendo in parallelo il controllo, la sorveglianza, la subordinazione, la punizione che anche la scuola costruisce intorno al bambino.
Bene. Fra poco partirete per le vacanze. Conoscerete dei nuovi posti. della gente nuova. E quando tornerete andrete tutti in una classe superiore. A proposito, l'anno prossimo le classi saranno miste. E poi vedrete, il tempo passa in fretta. Un giorno avrete anche voi dei bambini. E io spero che li amerete.
E loro vi ameranno. Anzi, loro vi ameranno se voi li amate. Altrimenti rivolgeranno il loro amore o il loro affetto, la loro tenerezza, su altra gente o su qualcos'altro. Perché la vita è fatta così. Non si può fare a meno di amare e di essere amati.
Bene, ragazzi, la scuola è finita. E vi auguro buone vacanze.
E infine, dopo la scuola, la famiglia, che trova la sua piena espressione nel XVIII secolo e che nel secolo successivo rivolge sempre più attenzione alla dimensione privata, parallelamente alla sua trasformazione da famiglia allargata a famiglia nucleare, una famiglia nella quale il bambino diventa sempre più importante, diventa un vero e proprio membro di quella famiglia. Questi aspetti, nel complesso, vanno a definire quello che Ariès chiama sentimento dell'infanzia, un'espressione centrale nella sua analisi, ma forse anche l'espressione che ha determinato maggiore dibattito e anche maggiori dubbi negli altri storici. Ariès individua questo sentimento dell'infanzia e lo definisce come la coscienza delle particolari caratteristiche che essenzialmente distinguono il bambino dall'adulto, anche giovane. E quindi quel bambino che appena non ha più bisogno delle cure costanti della madre entra nel mondo degli adulti. Una svolta questa per Ariès, che si ha nel 600, si rafforza nel secolo successivo, durante il quale si passa da una concezione del bambino come divertimento, come vezzeggiamento, all'acquisizione di una presenza autonoma e di una sua specifica esistenza. Certo, l'espressione sentimento dell'infanzia è appunto una espressione che ha determinato diversi dubbi, perché si è confuso quel sentimento con l'emozione. Ma per Ariès non è così. Sentimento non è uguale a feeling, ma vuol dire idea, rappresentazione, assegnazione di valore. Insomma, Ariès non intende sostenere che le famiglie medievali non mostrano affetto nei confronti dei loro figli, ma piuttosto che l'infanzia non viene riconosciuta in quel tempo e valorizzata in quanto tale, ossia come una fase distinta della vita e dell'essere umano. Lo ha spiegato bene lo stesso Ariès, dicendo: «Non bisogna farmi dire che prima dell'invenzione del bambino i genitori non amavano i loro figli. Insisto tuttavia a pensare che l'intensità e la natura di questo sentimento, nonché le forme che esso assumeva, variavano da un'epoca all'altra. Non ho mai voluto dire che l'amore materno non esistesse prima del XVIII secolo».
Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, Cipria e Colonia così. Mamma, amore, mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro umido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'odor di cotì. Mamma, mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te.
Padre e figli nell'Europa medievale moderna passa sostanzialmente inosservato nella stampa francese. E comunque bisogna arrivare al 1964 per trovare un importante intervento sugli Annales. È un intervento che per Ariès è davvero determinante, perché è quella che lui chiama fine della quarantena, ossia il non riconoscimento da parte degli storici di professione della sua opera. Intanto il suo libro viene tradotto negli Stati Uniti nel 1962, dove ha un notevole successo tra gli storici americani, e poi in tedesco e in italiano, insomma nelle lingue principali. E una grande diffusione alla riedizione in francese nel 1973. Ci rimangono lettere di ringraziamento di grandi storici come Le Goff e Furet, che lo ringraziano e sottolineano l'apprezzamento, ma anche il fatto che ormai utilizzano in modo costante la sua opera. Il dato fondamentale è che progressivamente, nel corso degli anni 60 e a partire dal suo libro, l'infanzia diviene sempre più importante nelle diverse discipline. Nel 1974, per esempio, esce in America, dove Ariès ha soggiornato più volte e si è fatto conoscere, History of Childhood, curato da uno storico non di mestiere, Lloyd DeMaus, che è segnato dalla lezione di Freud e di Erikson e che si dice contrario alle tesi di Ariès. È un libro collettaneo in cui la tesi di fondo è che il bambino ha attraversato i secoli all'interno di famiglie originariamente cattive e violente e che poi piano piano sono diventati pedagogicamente capaci e più miti. La storia dell'infanzia di DeMaus ha un certo successo, ma nel frattempo anche Ariès continua a scrivere e entra nel dibattito culturale. Prova ne sono le tre voci che firma nel 1979 sull'enciclopedia Einaudi: infanzia, educazione, generazione. Ulteriore segno che la storiografia dell'infanzia è entrata ormai tra gli argomenti irrinunciabili, tra gli schedari delle biblioteche pubbliche e private. Ed è un'indagine a cui sempre di più ci si dedica. E nel 1996, contemporaneamente in Italia e in Francia, appare La storia dell'infanzia, curata da Aigle Becchi e Dominique Julien, dove l'incipit di Ariès viene rispettato, anche se problematizzato, e integrato con altri temi. E poi nascono riviste specifiche, altre pubblicazioni e convegni. Tuttavia, non mancano le critiche ad Ariès, soprattutto due. La prima è che il Medioevo aveva un altro concetto di infanzia rispetto a quello che Ariès coglie. Cioè Ariès non capirebbe che non era la mancanza di un'idea nel Medioevo, ma semplicemente mancava la consapevolezza che oggi abbiamo su cosa erano i bambini e come dovevano essere trattati. La seconda critica invece è sull'uso dell'arte come prova storica, come se l'arte riproducesse la realtà. Per esempio, una storica americana ha dimostrato con chiarezza come i bambini rappresentati nell'arte fiamminga del Seicento non fossero una rappresentazione della realtà, ma fossero esattamente quelle metafore, quei simboli che si volevano applicare ad essi. Insomma, la critica principale che si può muovere ad Ariès e che è stata mossa ad Ariès è la volontà di passare da una storia delle rappresentazioni o delle immagini dell'infanzia a una storia capace di tenere insieme la storia dell'infanzia con la storia concreta dei bambini e di tutte quelle agenzie statali, filantropiche, che intervengono nei percorsi di crescita e di sviluppo dell'infanzia. Ma al di là di tutte le critiche, e al di là probabilmente del fatto che Ariès non fu il primo a parlare di una storia dell'infanzia, e del 1916, per esempio, il libro di George Henry Payne, The Childhood in Human Progress, non di meno è il primo a fondarla come disciplina. È il primo a porre il concetto stesso di infanzia in senso storico, indipendentemente dall'accordo con le sue tesi e di come nel passaggio tra Medioevo e età moderna l'infanzia sia mutata. Gli studi odierni integrano sicuramente le sue tesi, per esempio dando maggiore attenzione al tema del bambino che non dice di sé o alle differenze di genere, ma non modificano le linee essenziali. Insomma, quello di Ariès appare un approccio ancora oggi persuasivo e capace di spingere in avanti la ricerca e soprattutto la conoscenza della storia dell'infanzia.
Il 18 maggio 1960 esce in Francia il saggio L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime di Philippe Ariès, che segna la nascita della storia dell'infanzia. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.